Bentornati su Elisir Podcast con Jack e Clare del canale. E Clare, cosa parla Elisir Podcast?
Ah, buonasera a tutti. Prima di tutto, noi parliamo di tutti gli argomenti a 360 gradi nel modo più neutro possibile. Quindi stasera abbiamo un bellissimo d'argomento con un graditissimo ospite. Jack,
Un
vai.
ospite eccezionale, Frontmod 101, benvenuto con noi,
Ciao, ciao,
sinceramente.
buonasera, buonasera, ciao, buonasera a tutti,
Buonasera.
buonasera a Cla, buonasera a
Buonasera,
Massimo. Eccoci
grazie.
qua. Ah, voi
Come stai?
dovete sapere che lui è un super esperto di Fallout.
Super esperto,
99.
dai, adesso mi mettete in
Avevo
imbarazzo.
capito un super mutante, avevo capito che era un super mutante.
Un super mutante di
Prima
Fallout, in effetti,
di
sì.
tutto, cos'è che ti ha fatto innamorare di questa serie? Che ho visto che la stai portando con una passione. Ragazzi, vi metto anche il link, mettiamo anche il link del suo canale Twitch, che potete trovare facilmente, twitch.tv frontmod 101. Facilissimo.
Ok. Allora, intanto ovviamente buonasera a tutti. E allora, io quello che dico sempre è che l'amore per Fallout è iniziato comunque con il terzo capitolo. Quindi è vero che qualcuno potrà dire, ma se non sei un vero esperto di Fallout se non hai giocato ai primi due. Ovviamente potrebbe essere anche vera questa dicitura, però secondo me parliamo di due capitoli, capitoli iniziali di Fallout, il primo e il secondo, che sono comunque molto molto differenti da quello che poi è stato il gaming moderno, perché parliamo di due giochi, il primo è uscito addirittura nel 1977, sì, 97,
Ok.
1997, con una visuale isometrica, quindi per carità, rimane
Sì.
assolutamente Fallout 1 e Fallout 2 rimangono due capolavori assoluti, due titoli molto diversi, tra l'altro da quello che poi noi siamo abituati a conoscere nell'era moderna, e fatti tra l'altro da un'altra azienda, perché la Bethesda
Esatto.
comunque ha comprato i diritti dalla Interplay, che è fallita. Quindi la Bethesda
Sì.
comunque ha dovuto far ripartire la serie dopo praticamente 10 anni, ecco, perché sono usciti
Oh,
praticamente
ciao,
Fallout 1 e
Seve. È arrivata anche
Fallout 1 e... Oh,
Seve.
buonasera, buonasera Vale. Buonasera
Eccoci.
Seven March, che è qui con me in realtà, quindi
Che è la tua
siamo...
moderatrice, anche
beh,
tra l'altro.
giustamente, moderatrice e moglie, quindi...
Moderatrice e moglie è la cosa migliore, la combinazione perfetta.
Assolutamente. Tra
Assolutamente
l'altro,
sì.
c'è da dire che tutti e due i giochi sono usciti praticamente a un anno esatto di distanza, che è una cosa che oggi sembra fantascienza, no?
Era un
Quando
gioco
esce
di
un gioco.
ruolo.
Sì, poi se pensi, magari, che ne so, ti faccio l'esempio di GTA o di Elder Scroll, che aspettiamo praticamente da quasi 10 anni entrambi, e non si sa nemmeno quale sarà la data, perché sicuramente per Elder Scroll passeranno più di 10 anni, perché il decennale... Anzi, il decennale è già passato, e ne passeranno anche più di 11, mi sa.
Vabbè,
È
volevo
già...
fare una battuta, ma non è molto bella. Stavo dicendo che il prossimo Fallout mi sa che lo vediamo in vita reale, ma non volevo fare questa battuta.
sì, diciamo che in effetti è una cosa che avevo pensato quando abbiamo
Ah, l'hai
iniziato.
pensato anche te da
Ho
fan di
pensato
Fallout.
anch'io, in effetti,
Iniziamo
quei
a
venti di
collezionare tanti
guerra che
robottini.
spirano, ho detto, chissà, magari sarà il caso
Collezionare tanti
di
robottini.
integrare questo argomento, ecco.
Sì,
Quindi quello che
beh.
comunque è stato, io poi ho, diciamo, da buon appassionato mi sono andato a leggere la trama, di cui poi ci sono anche dei riferimenti, anche dei personaggi, spuntano addirittura soprattutto un personaggio che è Harold, se qualcuno qui è appassionato della saga di Fallout, è Harold che praticamente a causa di una mutazione, dopo aver, diciamo, visitato il laboratorio di Mariposa, che è uno dei luoghi dove sono stati creati i supermutanti, gli comincia a crescere praticamente una pianta sopra la testa e nel 3 si scopre che è diventato praticamente un albero, ha messo radici. Tra
Il
l'altro, no.
famoso albero del 3, quello
Certo,
fighissimo. C'era una quest
assolutamente. È un
bellissima con
personaggio che
quell'albero.
comunque è presente sia nell'1 che nel 2. E ora,
Non
ovviamente,
sapevo
non voglio
che.
spoilerare, non voglio spoilerare la vicenda di Harold, perché in realtà la quest di Harold è una delle quest più belle, secondo me, di Fallout 3. È una quest secondaria,
Vero.
non indispensabile, e tra l'altro non è nemmeno semplice da trovare.
No, però
E
quando la fai
quindi,
ci dà soddisfazione.
sì, assolutamente, assolutamente, molto bella. Tra l'altro con un esito, volendo, anche tragico, insomma, poi
Sì. E
chiaramente consiglio di
io devo
giocarlo.
ancora giocarlo, quindi devo
Io
ancora giocarlo.
bellissimo il 3.
No, nel senso, se uno vuole ci sono varie scelte, quindi... E da lì è iniziato l'amore per Fallout 3, e lì è stato poi una folgorazione, proprio uno di quei videogiochi che quando tu ci giochi ti rendi conto che qui dici, questo è il mio videogioco. Poi soprattutto Allora.
perché nel 2008 un titolo del genere, open world, con una mappa così vasta, ma non solo la vastità della mappa, ma la densità
di quello che tu potevi trovare dentro la mappa, perché al contrario magari di New Vegas o anche Fallout 4, che sono fatti anche secondo me di grandi spazi, soprattutto il New Vegas soffre di questo. New Vegas soffre comunque di grandi spazi vuoti, però è giustificabile perché chiaramente sei nel deserto del Mojave, cioè sei nel Mojave, è diverso. Mentre il Fallout 3 ha un setting ambientato a Washington, è chiaramente urbano, con vabbè, le zone, diciamo, intorno alla città di Washington, però non esistono, diciamo, sono praticamente quasi nulli gli spazi vuoti in Fallout 3. È una mappa magari non grandissima, però piena di luoghi da visitare, piena di segreti, piena di incontri. E questo è stato questo, diciamo, il motivo della folgorazione, perché comunque è un di quei giochi dove c'è sempre qualcosa da fare, qualcuno con cui parlare, la metropolitana che è bellissima e insidiosissima allo stesso tempo, cerchi sempre di capire ma in questa galleria ci sarò andato, ma quella porta l'avrò aperta. Sì. Io poi all'inizio avevo anche la guida ufficiale, tra l'altro comprai la guida ufficiale e non riuscivo nemmeno a districarmi nella mappa con la guida ufficiale da quanto
sai che io forse ho un flash di avere anch'io la guida ufficiale di Fallout 3 e di averla nel cassetto senza neanche saperlo. Potrei avere, perché forse ce l'avevo anch'io la guida ufficiale di Fallout 3, non quella di New Vegas, quella del 3.
Io sì, ho quella del 3 di New Vegas e del Fallout 4, però consiglio sempre ovviamente di utilizzare le guide solo quando si è scoperto, cioè prima di giocare, poi magari dopo, solo in seguito se ti manca proprio qualcosa, perché è molto difficile secondo me trovare tutto quanto quello che devi trovare in Fallout, quasi impossibile.
No, è impossibile, tutto è impossibile. Però volevo dirti una cosa, ho visto che ieri sera ho visto un po' in share play il buon Cla che stava giocando se si scriva Lalla, e ho visto che lui iniziava ad asfaltare civili e dice occhio se ne ammazza ancora uno, ti desincronizziamo. Tu come ti comporti in questi open world, specialmente un gioco come Fallout che ti dà libertà assoluta? Un santo, un mostro, un neutrale generalmente, specialmente la prima partita?
Allora, sicuramente per quanto riguarda per indole mi piace comunque giocare in maniera pacifica. Ecco, adesso per esempio ovviamente faccio una piccolissima divagazione, sto giocando a Fable in questi giorni, lo sto facendo da buono. Sì. Perché comunque mi piace l'indole buona. Però devo dire che per quanto riguarda Fallout ho sperimentato tutte quante le vie. Tra l'altro, volendo si può diciamo terminare il gioco con karma buono, cattivo oppure neutro. E la cosa bella di Fallout 3 è questa... è proprio tipica di Fallout 3, invece nel New Vegas e nel 4 purtroppo queste cose sono andate a scemare. Il karma determina veramente il percorso che tu farai nella storia, anzi addirittura a seconda del karma che tu hai, e anche qui ovviamente per massimo rispetto di Cla, che lo deve ancora giocare, a seconda del karma non potrai nemmeno entrare in certi luoghi. O addirittura anche alcuni gesti che determineranno il tuo karma, in maniera tra l'altro non irrimediabile, ma insomma abbastanza pesante, ti precluderanno, diciamo, cioè l'accesso per sempre a quei posti. A meno che ovviamente tu non faccia altri sotterfugi, che adesso non sto qui a dire, però diciamo che in generale preferisco comportarmi bene. Però mi piace anche comunque comportarmi poi in realtà da cattivo... ragionato, quindi non andare in giro a ammazzare tutti come si fa.
Ma no, perché alcuni sono personaggi che magari ti danno delle quest, mai toccare i PG che ti danno le quest, secondo me.
Sì, poi Bethesda comunque ha risolto questa cosa mettendo gli essenziali, nel senso, quindi sia in Fallout che poi anche negli Elder Scroll, che condividono più o meno lo stesso motore, ci sono i personaggi essenziali. Quindi con i personaggi essenziali tu non li puoi uccidere.
Lo sai, no, cosa hanno fatto quella cosa di Skyrim, del personaggio che anche se lo fai fuori, la quest ti già su un altro, non tutti i personaggi di trama, ma quelli comunque secondari che ti davano delle quest o che erano...
Sì.
È un sistema dinamico, tipo ti muore quello, sta lì, ti gira e ti la batte un altro. Sono cose strane che hanno fatto per le gilde, magari per grindare con la gilda dei ladri. Insomma, comunque stiamo parlando di una casa, la Bethesda, che di cose buone ne ha fatte.
Sicuramente, a parte Fallout 76, no vabbè, scherzo, in realtà anche questo, poi non è che voglio saltare subito, perché in realtà non lo voglio, cioè, non voglio, diciamo, spezzarvi la scaletta, se avete una scaletta, però ecco, se ditemi voi, ecco, quando è il momento di parlare di Fallout 76...
No, ci arriviamo. Io però volevo leggere un commento, intanto buonasera,
Ma
oh, New Vegas, Comrade, che piacere. Comrade, grande amico del canale.
Ah, ok. È molto ragionato, così ragionato che puoi letteralmente uccidere tutti e finire il gioco.
Sì.
O puoi fare il santo e finire con i legionari, dire come c'è, cioè, magari
sai, il New Vegas è più in centra, collegandomi al discorso del karma, buono o cattivo del 3, il New Vegas è più incentrato su i rapporti che hai con le fazioni. Quindi è molto più, cioè nel karma c'è in New Vegas, ma è praticamente ininfluente ai fini della trama e dello svolgimento. È molto più importante capire quali sono le fazioni con cui ci si deve alleare. E devi sapere che comunque una volta che tu ti sei alleato con fazione A, non potrai più allearti con fazione B. Sì,
anche Fallout 4 così, no?
Sì, sì, è inevitabile, sono tutte fazioni
rivali. Il 4 purtroppo l'ho giocato poco, l'ho giocato, ho fatto solo una run, in realtà lo vorrei rigiocare per approfondire. Il gioco delle tre carte, vedi, Comrade. Sì. Comrade, che comunque voglio specificare che anche lui è un grande amante di Fallout, quando ho fatto il Fallout in live è stato sempre con me, quindi devo dire che un amante della saga, ecco.
NCR did nothing wrong, sei d'accordo?
sì, lui sta dalla parte della nuova della Repubblica della Nuova California, che secondo me rappresenta
santissimi proprio.
Sì, diciamo che anche New Vegas comunque è proprio una sorta di piccolo compendio di come è il potere, no? Di come si svolge il potere. Da una parte
Vegas Street. Esatto.
E bene, tutto qui.
Bene, e comunque volevo dirti appunto questione del karma è veramente interessante, ma soprattutto il fatto che spesso le subquest possono essere addirittura più interessanti di una trama principale. Per carità, sono trame bellissime quelle di Fallout, secondo me sono meglio ancora di quelle principali degli Elder Scrolls, perché Fallout c'ha veramente delle trame molto belle.
Sono d'accordo con te perché veramente questo è un punto che hai centrato perfettamente, il fatto che comunque e Bethesda sia riuscita nel mondo di Fallout, ma secondo me anche aiutata dalla lore, dai vari personaggi, dalle varie sottotrame, molto più interessante a creare, perché poi purtroppo non sarà bellissimo, io adoro i gatti, quindi so gattaro, quindi
che poi il 4 per esempio a me è rimasto più dense come personaggio che io ho adorato tanto, quindi già per esempio ti dà già l'idea dei personaggi come erano fatti bene, no? Che ti rimangono.
Perché a me assolutamente. Devo dire che comunque in ogni caso c'è stata una buona caratterizzazione di alcuni comprimari in Fallout 4. Non è assolutamente tutto da buttare. Io più che altro allora, prima vorrei ricollegarmi a quello che diceva Max, che diceva appunto le quest secondarie, secondo me, come ad esempio l'Oasi. Ma ci sono quest secondarie, come le quest secondarie, per esempio, di New Vegas legate ai tuoi seguaci. Sono veramente tanta roba. Come quella di Ede. O insomma tutti i vari, perché poi ogni personaggio che tu hai in New Vegas, ogni seguace che tu hai in New Vegas ha una sua quest, alcune sono veramente molto complesse, tipo anche il valzer delle candele, che è la quest secondaria di Arcade Gannon, che è uno dei seguaci dell'Apocalisse, insomma non è nemmeno facile da attivare quella quest, alcune quest sono proprio complesse. Per esempio quella di Ede, per attivare quella del robottino, devi andare in determinati posti, fargli ascoltare determinate linee di dialogo, se no lui non si attiva, non si attiverà. Quindi anche lì la questione della guida, o ti capita casualmente, come è capitato a me la prima volta, che non sapevo cosa fare, oppure te lo vai a vedere sulla guida.
Vabbè, io ricordo nel 3 una scena epica che c'è abbastanza all'inizio, di sto bambino dentro il furgone, e lo salvi... E lui ti dice, sei una merda. Dici, come? Ma come? Ti ho appena salvato la vita. Merda, così. Oppure il bot femminile, robot di Vegas, nella strip, usato per certi fini,
Clash. Sì, sì, sì.
Esattamente. Ma perché dici Clash? Perché?
Perché Clash sa già che quando parli di robot lo usi subito.
No, ma io non ho detto niente. Io stavolta niente, stavo zitto.
Ho capito io.
Comunque, ecco, in generale, sì, le quest di Fallout secondaria, ripeto, poi non è che dobbiamo parlare di Elder Scroll perché la live è su Fallout, ma Bethesda su questo ha lavorato molto meglio, perché in Elder Scroll magari recupera la pozione, vai a raccogliere l'erba, o uccidi quel personaggio.
Beh, ci sono anche le confraternite, che però sono una figata.
Io,
la
confraternita, sì, dei guerrieri. Diciamo che alla fine poi sai... sì, diciamo che bisognerebbe parlare di Elder Scroll in una live separata, perché
su Skyrim... Ma c'è un'altra volta, dai.
Ci sono tante cose da dire anche su Skyrim, che rimane un capolavoro assoluto, però sì. Le storture ce le ha.
Ce le ha.
Fallout è più condensato, non... È molto difficile che secondo me ti annoi.
È più breve, è vero? Sì. Sono più brevi tecnicamente.
Sì, in realtà, gioco. Sai, il New Vegas, se lo giochi con tutti i DLC, non è brevissimo. Le tue, le tue 100 ore... Il 3, sì, rischi. Il 3 purtroppo non ha tantissime missioni. Sono due giochi diversi.
Sì, la cosa interessante è che comunque New Vegas, io me ne sono fatto con tutte le fazioni, un po' alla volta me ne sono fatte tutte, mi piaceva troppo quel gioco, mi sono innamorato del gioco, mi sono fatto tutte le fazioni.
Assolutamente, perché comunque anche alcune fazioni che possono comunque risultare, allora io credo che qualsiasi persona sana di mente non possa stare con la legione in New Vegas, perché comunque perché voglio dire, sono schiavisti.
È la mia fazione, vai.
Sì, allora. Sono ispirati all'impero romano, schiavisti, crudeli,
cioè accecano le persone, crocifiggono le persone, razzisti, omofobi, cioè hanno anche dei difetti, ovviamente.
Hanno anche dei difetti, però hanno un vice capitano che è veramente
figo. Misogini.
Misogini, cioè ce l'hanno di tutti i colori. Quindi, cioè... Però hanno una lore comunque interessante. Se tu cominci, se tu ti allei con loro, fai l'alleanza con loro, cominciano a spiegarti tutte le varie ragioni, poi vieni a scoprire...
Impari a conoscere il leader, sì. E comunque inizi a vedere inizi a vedere il suo modo di vedere le cose.
Cioè New Vegas è molto più dialogato, per questo ci sono... Sì. Cioè, penso che veramente forse ci saranno il doppio delle linee di dialogo. Anche perché poi, ripeto, la zona... Perché la differenza è che New Vegas è un luogo già strutturato, è un luogo dove comunque sono cadute meno bombe, le radiazioni si sono sentite meno, c'è un luogo importante come la diga del Moave, che praticamente è di importanza non vitale di più per una società devastata come quella di Fallout, mentre al contrario Washington, che è la capitale, perché poi la gente magari spesso non questa differenza non la in realtà non la coglie, ma magari non la capisce subito, che chiaramente Washington è giustificata che sia così, è la capitale. Se ti tirano delle atomiche sulla testa, te le tirano sul centro nevralgico del tuo paese.
Sì.
Quindi alla fine è normale che Fallout 3 sia un luogo in preda all'anarchia più totale. Non esistono le fazioni, persino la confraternita non è completamente, non è veramente la confraternita.
Poi, se volete, parliamo pura, anche... non è proprio la classica pura struttura.
Assolutamente. Anzi, la vera confraternita a Washington sarebbero i rinnegati. Perché sono quelli che comunque non vogliono che la confraternita di Washington aiuti le persone. Ah, io sinceramente non...
Fastidio i rinnegati.
Ah, spoiler alert, che poi non è uno spoiler alert, l'ho sempre detto, a me non piace la confraternita, io non sto dalla parte della confraternita, non mi piacciono. Ah. Si credono comunque dei superiori, senza dare nessuna possibilità, credono di essere degli illuminati, e credono che la gente nel mondo non abbia merito, non si meriti più di maneggiare nessuno strumento tecnologico.
Ecco, credono come sono questi DLC che, come dice Comrade, dice che è un finale peggiore. Il segreto del DLC Death Money è peggio, quindi mi confermi, non avendo giocato i DLC, mi confermi che è intenso, intensamente triste, brutto.
Insomma, sicuramente sì, sicuramente Dead Money è la parte più, forse la parte più oscura, ma è anche uno dei DLC fatti meglio in assoluto nella storia dei videogiochi. Perché Dead Money, secondo me, è il livello Dark Souls di Fallout New Vegas. Cioè, perché ci sono proprio un sacco di elementi, anche ambientali, che ti possono danneggiare, quindi non so se... Chi è che di voi ha giocato Fallout New Vegas?
Io ce l'ho, ma lo devo iniziare.
Però DLC non ne avevo solo un paio, ma non avevo tutti, purtroppo.
Cioè, io consiglio assolutamente, se non l'avete fatto, di giocarvi Fallout New Vegas con tutti i DLC. Perché anche lì, al contrario del 3, dove alcuni sono un po' deboli, i DLC di New Vegas sono veramente lo stato dell'arte. Tutti bellissimi. Sì, dimmi.
Esiste una Game of the Year Edition?
Assolutamente, per PC.
Su PlayStation.
PlayStation esiste anche su Xbox, ma sono rarissime da trovare.
Ah, ecco.
Però ti devo dire che se tu lo compri su Xbox, sullo store di Xbox, puoi comprare tranquillamente i DLC. Lo puoi fare anche su PS3, eh? Perché su PS3, per esempio, c'è il Now.
Sì, PlayStation 3 sì. C'è il Now, ma non puoi comprare i DLC per i giochi del Now della 3 perché sono in streaming, purtroppo. Perciò non puoi
lo so, lo so, lo so. Purtroppo sì.
Grazie per
grazie
il follow,
del follow, grazie.
E lanciamo una robetta che ti fa letteralmente finire il gioco, quindi conta come finale. Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro qua mi viene un piccolo parallelismo con Prey, ma non mi spingo più in là. Urca. Se avete giocato Prey.
Hai citato un giocone di un
sempre Bethesda, perché poi in realtà non è Bethesda, è Arkane, però è comunque prodotto da Bethesda, anche Arkane, sviluppatore secondo me della Madonna, fortissimi. E intanto.
Dicevo che il nostro tecnico di fiducia mi ha mandato i requisiti sistema per giocare il primo Fallout. Io voglio dire, mi raccomando, ragazzi, sono delle specs che veramente Cyberpunk 2077 fatti da parte, Elden Ring fatti da parte. Requisiti di sistema, funziona su tutti i sistemi operativi Windows, da Windows 95 in poi. Attenzione, anche se avete Windows 3.1 non vi funziona, ve lo dico subito.
Tanto con delle varie patch si recuperano in italiano.
Sì, ci sono le pace italiane, c'è la traduzione ufficiale, vero? Non ufficiale, semi-ufficiale, fatta da un team.
Devi avere un CD-ROM che ha lettore 2 per, perché se ce l'avevi 1 per, eri fregato.
No, 4 per, stavolta siamo requisiti altissimi. CPU, processore 90 MHz, quindi questo già.
Mamma mia, ragazzi.
RAM 16 MB, mi raccomando, 16 MB di RAM.
Mega poi, mega.
SVGA, questo non ho idea di cosa.
Mamma mia, Super VGA.
Ah, Super VGA, ok.
Sì, sarebbe Super VGA.
Siamo in HDMI ormai. Scheda audio compatibile Direct Sound, vabbè, le famose Direct, okay. le solite schede, me le ricordo. Abbiamo detto spazio su hard disk, attenzione, mi raccomando, 30 mega, ma 30 mega, tipo una canzone, un album musicale più pesante, veramente.
Una foto però, in alta risoluzione oggi è più grossa.
Sì, quindi mi raccomando, se volete giocare ai vecchi Fallout, sapete che comunque ci sono dei requisiti molto alti, o c'è Steam, che spesso li danno a 5 euro i Fallout 1 e Fallout 2, ve li lanciano.
Sì, poi adesso anche ovviamente meno. Si trovano anche a meno, ecco, sì, assolutamente. Poi esistono delle patch, tra l'altro, che li rendono completamente in italiano, perché i giochi purtroppo sono tutti in inglese. Però diciamo che, sì, in realtà il fatto dell'inglese su questi giochi è pesante, perché ci sono tanti dialoghi e tanta lore. Non è come magari può essere un platform o un gioco d'avventura magari con pochi dialoghi e non c'è molto da capire, ecco, diciamo. O paradossalmente, che ne so, un Dark Souls, non è che c'è tanto, non è che ci sono dialoghi. Tante chiacchiere.
Però è fondamentale, cioè capire i dialoghi è fondamentale. Io faccio l'esempio del 4, che ho dovuto seguire tutti i dialoghi per capire le motivazioni di tutti.
Certo,
assolutamente. E se già in inglese è uno dice...
No, i Fallout come gli Elder Scroll, se fossero tutti in inglese, o sei veramente un conoscitore estremo della lingua inglese, la lore, vedi? Giustamente, Comrade parla della lore. Vabbè, la lore, diciamo, di Fallout è bella grossa, perché poi c'è la Bibbia, c'è comunque tutto un background non indifferente, anche pre-war, perché poi il mondo di Fallout esiste anche prima della guerra. Adesso non so se vogliamo parlare di questo, ma insomma, ditemi voi. Certo.
Sì, ci sono stati dei casini assurdi, però vi dico un attimo la prefazione di Fallout 1, quindi i vecchi, è il 2077, la Terra è squassata da una fulminea guerra atomica derivante da una contesa...
Quindi che è il guerriero.
Sì, stavo pensando anch'io quella.
Sì, esatto.
Ci stava, con questa voce ci stava. Mai scorderai.
La metto subito.
La terra tremò. Ci stava. Dicevo, tesa attorno alle residue risorse naturali. In pochi minuti funghi atomici avvolgono tutto il pianeta, precipitando l'era di devastazione nel quale in cui si può perdere tutte le conoscenze. Ma non vi preoccupate, ora comincia la guerra vera del nostro protagonista, e lì entrerà nel vivo.
Sì.
E sì, comunque so che c'è stato un casino di una
la
guerra
mondiale. Dei follower.
Sì, c'era un casino con la Cina, l'Europa. Io so che la lore di Fallout riguarda sta guerra cinese-europea.
Sì, perché praticamente quello che le timeline del nostro mondo, del mondo di Fallout, coincidono fino al 1945. Quindi il mondo fino al 1945 di Fallout è lo stesso identico del nostro. Poi praticamente le cose si scindono, le due cose si scindono, e nel mondo di Fallout non viene scoperto il transistor. Questo è l'obiettivo per cui esistono questi computer giganti. La miniaturizzazione, cioè non viene scoperta la miniaturizzazione del transistor, ci sono i computer ancora a valvole, i computer, se tu vai a vedere nel gioco, i computer hanno delle stanze gigantesche, e questo, diciamo, fa
diciamo, fa deviare il mondo di Fallout verso un altro tipo di energia. Per esempio, viene utilizzata tanto l'energia nucleare non viene demonizzata, e comunque, diciamo, facendola molto breve, perché poi in realtà ci sono un sacco di eventi che portano alla guerra, ma quello che in primis porta alla guerra mondiale, diciamo, alla devastazione atomica, è la carenza di risorse, la carenza di petrolio.
Il vero problema è che ci sarà negli anni 30 di questo secolo.
Sì, sicuramente. Cioè, è incredibile come dicono sempre che i Simpson hanno previsto tutto, in effetti hanno previsto un sacco di cose, ma anche Fallout si avvicina pericolosamente a quello che...
Non voglio vivere nella mia vita l'introduzione di Fallout 4, era tutto così tranquillo. Avete
sì, 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 sì. 4, sì. In realtà, da quello che si può, da quello che poi viene narrato, tra documenti che vengono lasciati in giro, che vengono trovati in giro, che parlano del pre-war, comunque si capiva che comunque qualcosa stava per succedere, anche perché se no non sarebbe stato giustificato la costruzione dei Vault da parte
infatti c'erano i Vault, ma poi era già tutto pronto, che stavano già preparando ad evacuare la gente, quindi sì,
assolutamente. Assolutamente, che poi in realtà erano luoghi che la Vault che voleva usare per fare degli esperimenti sulle persone, quindi praticamente ci sono una serie di, adesso i tempi sono quelli che sono, e praticamente in ogni Vault, non è possibile spiegare che cosa succedeva in ogni Vault, però c'erano dei Vault dove venivano fatti dei test particolari, tipo in un Vault avevano lasciato la porta intenzionalmente danneggiata in modo che filtrasse un minimo di radiazioni, in un Vault avevano messo 999 uomini e una donna, e in un altro viceversa 999.
Oh, mamma mia, cioè, non quindi, essere l'unica donna in mezzo a 999.
In un Vault praticamente facevano esperimenti su piante, e in New Vegas praticamente possiamo trovare, adesso non mi ricordo il numero del Vault, quindi i puristi mi perdoneranno, ma c'è un Vault dove praticamente le piante hanno infettato anche gli esseri umani, e praticamente gli esseri umani sono diventati degli ibridi tra piante umani, e in un Vault praticamente il Vault dei Gary, mi sembra che sia il Vault di Fallout, in un Vault di Fallout 3 ci sono praticamente tutti questi cloni dal nome Gary, e quindi noi entreremo in questo Vault e troveremo un sacco di nemici che si chiamano Gary, che cercheranno di ucciderci.
Me la ricordo sta quest, me la ricordo. Non ho fatte quindi, tutte sicuramente, perché girarsi l'intera mappa di Fallout 3 era una bella impresa, una bella impresa.
Tutti poi Fallout iniziano in un Vault.
Sì, e beh, la cosa bella è veramente questa idea di aprirsi da un Vault.
Cioè no, New Vegas come... no, pardon, scusate.
Sì, ma no, è vero, il Vegas parte con una bella, con un colpo sì. Al povero corriere. Sì. Infatti, il povero corriere di Amazon si è pigliato una proiettile e non gli è andata bene. E la buona della storia è che appunto si parte, mi dice tantissimo Fallout 3 l'introduzione, perché tu vivi proprio dall'inizio della tua vita, proprio l'inizio.
Sì,
inizio.
Sì, sì, su Fallout 3 è bellissima questa cosa.
Se tu esci dalla madre e cresci, ti fai l'amica, ti fai i bulli, ci sono i bulli, quindi ci sono i, ovviamente, i
empatizzi
test.
Molto con il personaggio, no, con il vagabondo.
Empatizzi, e soprattutto puoi già fare, se sei malvagio puoi fare dei dispetti clamorosi, ma se sei bravo. È ovviamente un altro tipo di partita, chiaramente, e niente, e da lì, da quando esci, dopo tutta questa linearità che c'è per la prima ora di gioco, se non di più, perché è bella lunga l'introduzione, dopo quella linearità lì, ti trovi il mondo aperto,
sì,
e la radio...
bellissima questa cosa.
Col DJ...
Sì, vai, tre cani, mamma mia, cani. È fantastico. Un personaggio doppiato in maniera... Adesso non so chi sia il doppiatore.
Anch'io non so.
Mi sfugge, in realtà l'avevo letto da qualche parte. Tre cani è veramente uno dei personaggi forse più cari... Uno dei più carismatici della saga, ecco. Assolutamente. Ecco, forse Fallout 3 sicuramente come personaggi carismatici, perché poi ha anche un altro personaggio nel DLC, un supermutante che incontreremo nel DLC Dead Money, che secondo me è scritto benissimo, ma non solo lui, svariati personaggi. Ma come dicevi te, proprio il fatto di uscire dal Vault e trovarsi questo mondo sconfinato, ma anche devastato, perché non sai cosa aspettarti, è qualcosa di... È proprio uno dei motivi per cui il gioco mi ha emozionato e me ne sono innamorato, ecco. Uscito dal Vault non ho più potuto fare a meno di giocarci, cioè ho dovuto... cioè volevo vedere tutto, cosa c'è là, cosa c'è qui, perché poi la grande libertà data al giocatore... Soprattutto in un'epoca in cui non era ancora così, diciamo, comune, no? L'open world. Sì, avevamo avuto i GTA, però...
Sono diversi.
Sì. il salto da GTA, da un GTA 3, per dire, per fare un esempio, no? Perché forse è uno dei primi open world che tutti noi, più o meno
Gothic,
quello della nostra
Gothic, sì.
Ce l'ho. Sì. Bello grosso.
Sì, 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 assolutamente. Gothic. Sì, io diciamo
vado un po' più Gate su... non è immenso come, cioè Baldur's Gate, a parte che è un altro stile tipo D&D, un'avventura D&D, Baldur's Gate, non è lo stesso stile di un Fallout che oh mio Dio, è gigantesco.
No. Infatti. Assolutamente. Infatti. Però diciamo che citavo GTA 3 perché è stato uno dei primi GDR, sì, buongiorno, uno dei primi open world su console che diciamo ha diciamo fatto espandere, no, anche la filosofia degli open world su console. Però mentre GTA 3, se oggi lo guardi, è un giochino, ti fa ridere, anche in versione remastered, cioè sì, una città abbastanza vuota, grezza. Fallout 3 è ancora un gioco con le palle. Fallout 3 è un gioco con le palle. Sì, c'è un gioco veramente che ti emoziona.
Infatti. Ma no, ma
molti magari non l'hanno mai digerito, perché io sentivo gente che mi diceva ma io sono uscito dal Vault, non sapevo cosa fare. Cioè ragazzi, vai, un attimino di...
Ma io credo che sia normale. Cioè se ti vuole far immergere in un personaggio, è ovvio che tu quando esci da un posto così, tu non sai cosa devi fare. Sì, cioè, a me sembra molto bello.
Non ti può guidare per la mano, vero Cla? Non ti può prendere per la mano e guidarti sulla
no mappa. Ma guarda, infatti io questi giochi li capisco, anche io poi l'ho visto da te portato, quindi anzi, e ho preferito questa cosa qui, che sei tu che ti devi un attimino arrangiare, perché è come se noi ci ritroviamo in questo tempo e non sappiamo cosa fare. Quindi a me sembra che questa critica, come al solito, sia un po', no, un po' cappata per aria.
Critica, è uno stile di giocatore, secondo me, un giocatore meno portato, però.
Sai, il giocatore vuole essere preso per mano. Poi adesso non vuole essere una discussione.
Moderno, quello. No.
Il videogiocatore vuole essere preso per mano, perché addirittura poi in un gioco come Fallout 1 e Fallout 2, ad esempio, per rimanere stay focused sul tema, sono due giochi difficili, ragazzi. Ma Fallout 1 e Fallout 2 sono giochi molto difficili. E se sbagli anche solo le impostazioni del personaggio, se sbagli alcune cose già all'inizio, il gioco non dico che diventa ingiocabile, ma diventa estremamente difficile, a meno che poi tu non ricorra ai cheat, perché sappiamo che su PC comunque con la console, i vari trainers, diciamo che, però penso che giocare con i cheat non abbia molto senso, ecco,
ma non ha senso come prima partita, vuoi godertelo veramente bene. Poi ti dico comunque il fatto che delle statistiche sono interessantissime, lo sviluppo, io mi ricordo anche l'ultimo che ho giocato, che Fallout 76, il gioco multiplayer, ma cavolo, ma c'aveva un sacco di perks, sì, un sacco di perks.
Ma il 76 è estremamente ruolistico, nonostante il 76 abbia, io penso che ora sia un buon momento per parlare del 76, anche se poi certo, vogliamo momento affrontare tutti i Fallout, anche il Brotherhood of Steel, non so se qualcuno di voi lo conosce. Il 76, secondo me, è un gioco che comunque ha delle peculiarità e ha comunque una componente ruolistica molto forte, addirittura secondo me più forte del 4. Penso che se qualcuno qua dentro li ha giocati entrambi, potrà confermare che il 76 è molto più ruolistico del 4, perché c'è questa storia delle carte con cui puoi comporre il tuo personaggio.
Sì,
quindi
sì,
puoi veramente farti una build come vuoi tu. Poi diciamo che tutti, che poi in realtà ormai tutti vanno sulle build insanguinate, che sono praticamente quelle che ti permettono di fare più danno, una sorta di modalità berserk, no? Quando hai poca salute fai un sacco di danno. Quindi diciamo che poi piano piano ha aggiunto con delle patch, il Bethesda ha semplificato il gioco, perché prima avevi dei pesantissimi malus se non bevevi e se non mangiavi. Con le ultime patch, per esempio, puoi anche non bere, non mangiare. E questo praticamente non ti dà più quasi nessun malus.
Ho giocato però l'unico Fallout col bad ending canonico, ma sai cos'è il punto, secondo me, che essendo in zone diverse ogni finale può essere quello canonico in altri giochi, perché comunque nel 3 o nel New Vegas non potrai dire questo è canonico, questo non è canonico, perché tutto sommato in quella zona lì non ci tornerai mai più in un altro gioco, perciò
può essere.
Quindi, sai, il canonico, per adesso anche lì non si possono fare spoiler, perché sennò si rovina l'esperienza.
Dico, il 4 a me è piaciuto un sacco, però poi magari verso la seconda metà mi è iniziato un po' a essere stantio a livello solo di storia, però. Cioè, non so se anche tu hai avuto questa impressione. Cioè, non lo so, è come per dire, boh, era un po' più prevedibile. Almeno io sono riuscito un po' a prevedere dalla seconda metà in poi il finale.
Un po' forzato, ecco.
Forzato, bravo. Bravo.
Un po' forzato. Sicuramente belle citazioni riguardo per esempio ai Railroad, che praticamente si ispiravano, diciamo, a questo movimento che era per la liberazione degli schiavi. Introduceva parecchi dilemmi morali, perché quello dei dilemma dei sintetici, che magari è un altro di quei temi che secondo me in futuro andremo ad affrontare, perché sono convinto che prima o poi l'umanità si ibriderà con le tecnologie e diventeremo degli androidi, immagino.
È un po' come anch'io. Detroit e Bitcoin Human.
Sì, assolutamente. Tra l'altro sul tema, piccola divagazione di 10 secondi, consiglio anche la saga di Deus Ex, se non avete giocato a Deus Ex.
Io c'ho Human, cioè quello, i Divide, come si chiama?
Se non è Mankind Divide, se non avete giocato a Deus Ex, dovreste partire dal primo uscito nel 2000, anche lì per PC, non proprio esattamente.
Ma su PC, il mio PC ce l'ha fatta, tranquillamente.
Sì, è uscito nel 2000.
Facciamo.
Quindi pure tu hai avuto questa impressione qua del 4. Un po' forzato.
Assolutamente. Ma poi soprattutto anche nel 4, secondo me Bethesda non è stata brava come nei Fallout precedenti a rendere la magia di alcuni luoghi. Perché saprete, per esempio, che c'è un luogo molto particolare in Fallout 4, che non starò qui a spoilerare, che è un luogo, insomma, abbastanza anche inospitale. E in effetti quando tu ci arrivi dici, incredibile, che posto, mamma mia, che cosa ci sarà qua, no? E poi in realtà non c'è quasi niente, se ci pensi. C'è anche un luogo molto segreto, no? Che poi possiamo anche spoilerarlo, c'è una piramide. Non c'è niente, ci entri dentro, non c'è niente, è un deposito di armi nucleari. Ti immagini di aspettarti chissà quale segreti, quale loot, perché poi la bellezza anche del gioco di ruolo è quella, no? Il luogo segreto che nessuno si incula, che nessuno conosce, che è proprio posto veramente in cima alla montagna. Cavolo, mi aspetto che dopo un sacrificio del genere, dopo essere andato in una zona pericolosa, aver affrontato nemici, aver girato in un mezzo labirinto, di aspettarmi magari una ricompensa.
Non sei solo a esserci rimasto male, perché si nota.
No, io parlo di Fallout 4, parlo di Fallout 4, che c'è una zona molto contaminata,
quella del deserto, diciamo.
Cioè, ripeto, poi Fallout 4 è diventato principalmente un gioco action, io penso che sarete d'accordo.
Una cosa tipica della Bethesda come evoluzione, sta andando più verso l'action, anche comunque uno
Potevo capire in Fallout 76, perché è un gioco online, comunque diciamo una sorta di MMO, anche se non è proprio esattamente un MMO. Diciamo che lo sta diventando, sta andando verso quella direzione. Ma comunque Fallout 76, io vorrei spezzare una lancia a favore di Fallout 76 in questa live.
Fai bene a farlo.
Perché è un gioco che ha pagato un lancio disastroso. Mm. All'inizio il gioco era... cioè, cacca pura, non voglio essere volgare. Perché non c'erano NPC, le missioni telequest te le davano solo comunque dei robot o degli olonastri. E la missione principale, che è ancora presente, quella del gioco originale, secondo me fa schifo, però se vuoi finire il gioco lo devi fare, ed è anche molto difficile da completare. Se qualcuno l'ha completata sa di cosa parlo.
Ho avuto le mie difficoltà con Clash, abbiamo giocato.
Poi però quando hanno cominciato a inserire gli NPC, hanno messo comunque le due fazioni, i predoni e l'altra fazione che non mi ricordo mai come si chiama, nonostante ci ho giocato 200 ore, si vede che non mi è rimasto tanto nel cuore. E tutta una serie di varie migliorie. Il gioco è diventato comunque molto molto godibile. E tanti lo schifano ancora oggi perché si ricordano quella prima versione, ma non ci sono tornati adesso. Tra l'altro Bethesda lo supporta con aggiornamenti continui, gratis. Eventi continui, DLC gratuiti.
Tutto gratis le storie.
Tutto gratis, il gioco è sul Game Pass comunque e ci sarà per sempre. Perché inizialmente era stato messo sul Game Pass prima dell'acquisizione di Bethesda. E ora invece il gioco è garantito che ci sarà sempre. Quindi se uno prima aveva paura che magari lo potrebbero aver levato, ora invece non lo leveranno mai più. Cioè, sicuro ci sono almeno 100-150 ore di divertimento. Poi se uno ha degli amici, ancora meglio. Cioè, non bisogna aspettarsi un capolavoro. Un titolo che comunque ha tanto da offrire. Ed è stato anche bilanciato nel gameplay, per fortuna. Ora i nemici ti fanno molto meno male. Prima magari eri di livello 10, arrivavano degli zombie di livello 50, ti tritavano. Invece il gioco...
A me massacravano comunque a inizio gioco. Ci hanno proprio distrutto. Sì. Cavolo,
ora è la situazione è molto migliorata. Quindi, se siete in questa chat e mi state ascoltando, a volte lo trovate anche a 5 euro, 10 euro. Prendetelo senza pensarci. Se siete appassionati della saga, se vi avvicinate per la prima volta alla saga, partite da un altro titolo.
Specialmente se avete PlayStation Now o se siete a PC, potete partire da cosa volete. Se siete la PlayStation Now, sì, avete Fallout 3, Fallout New Vegas, forse anche il 4 sul Now, mi sembra che ci sia anche quello, anche ce l'ho, ce l'ho di mio.
Io il 4 l'avevo comprato.
Io anch'io. Ma dico, mi raccomando, cioè avete la scelta, partite uno di uno di questi qua, poi ovvio che da PC potete partire da qualunque cosa, potete perfino partire dalle origini con l'uno, se volete, se siete fan del retro gaming, che è sempre un capolavoro.
Assolutamente, assolutamente. Però dico sempre che comunque, secondo me, è necessario focalizzarsi bene e capire che cosa, cioè, comprendere che cosa... cosa vi aspetta, perché sono due giochi che comunque hanno praticamente 25 anni, quindi il peso, sono invecchiati tanto, non dico che sono invecchiati male, assolutamente, secondo me sono anche invecchiati bene in un certo senso, ma bisogna ripensare, soprattutto se siete molto giovani, bisogna approcciarsi al gioco con una mentalità totalmente differente.
Ma quindi tu quale consiglieresti per uno che si avvicina alla prima, cioè tu quale consiglieresti il gioco per, proprio per fare
assolutamente appassionare? Assolutamente il 3. Ottimo, assolutamente certo. Il 3. Ripeto, però bisogna sempre fare i conti con un gioco di 15 anni fa, 14 anni fa. Quindi se lo giocate su
PC, io l'ho visto giocabile ancora, cioè è ancora
estremamente giocabile.
Io l'ho visto estremamente giocabile. Per noi è tutto giocabile ancora un po', noi
siamo giocabile, cioè nel senso anche coi comandi, vedo che comunque è fluibile, va.
Cioè, assolutamente, assolutamente. Cioè, è ovvio che magari c'è una certa macchinosità, non è un FPS, perché tante persone compravano Fallout 3 e si aspettavano un FPS. Fallout 3 non è un FPS. No, la gente diceva, ma io non voglio fermare il tempo, voglio sparare così. Fallout, se giocato come un FPS, fa schifo. Dovete usare lo SPAV, che comunque mette in pausa l'azione e lo fa diventare una sorta di, anche se in realtà non è un vero gioco a turni, perché un gioco a turni sarebbe se anche l'avversario potesse fermare il tempo.
Ma non è male che non lo può fare.
Ecco. Però, a parte che per quello esiste Fallout Tactics, che è diverso, ma è un altro tipo di gioco che io non conosco, quindi su questo anche qua l'ignoranza, diciamo.
Ne parliamo.
Però ecco, Fallout 3 io lo consiglio come start, per chi non conosce la saga, perché tanto la lore dei primi due ve la potete recuperare, esistono un sacco di video, faccio un endorsement anche qui al buon Morte Bianca, che è un canale di Fallout famosissimo, quindi non è che ci fa concorrenza. Se volete conoscere la storia della saga, la lore di Fallout, andate sul canale di Morte Bianca, poi mandami l'assegno, mi raccomando. Mandami un po' di una scherza. E quindi, parentesi chiusa, dal 3 si capisce comunque tutto quanto. Cioè, comunque col 3, col 4 e col New Vegas e col 76 si ha comunque un'indigestione di lore, non si rimane. Esiste anche la Bibbia di Fallout che Max ha citato ed è tradotta totalmente in italiano per capire. Insomma, poi siamo nell'era di internet, ragazzi, dai, se uno vuole informarsi su una saga...
Ci sono le wiki,
cioè tu... su, dai, non è difficile.
Sì. Comunque, qui. Parlando di Fallout 2 che è uscito, come hai detto tu prima, l'anno dopo l'1.
L'anno dopo,
sono passati 80 anni dal primo episodio e siamo nel villaggio di Arroyo, che sembra tipo riso in spagnolo.
Sì, che è arroz.
Sì, esatto. Ah, lo sai anche, vedi che anche te sei lo spagnolo.
Un pochino. Okay. Trascorsi amorosi con... siamo in due. Non ero sposato, ovviamente, non ero nemmeno fidanzato, nel senso. Anni.
Or sono.
Quando ero giovane avevo ancora i miei capelli.
No. 4 mesi fa. Ah no.
No.
Vale, stiamo scherzando. Allora, questa volta il problema non è la carenza di acqua, ma una terribile carestia derivata dal fatto che il terreno si sia inaridito. Cioè, a me sembrano temi ambientali queste cose, bellissimi temi ambientali. La soluzione è la stessa, mandare in missione un eroe in modo da risolvere la situazione. Questa volta l'oggetto da trovare si chiama Jack, Garden Fade and Creation Kit. Un'apparecchiatura in grado di rendere la terra nuovamente fertile. Mamma mia. Non so perché ho avuto un pensiero tipo di rendere fertili le ottantenni, ma non credo che sia quello.
Questo è cringe però, eh.
Questo è cringe, ma pensavo che magari il problema era quello, la gente invecchiata, non vuole più avere figli, perché mettiamo fertili gli ottantenni che ne hanno già fatti 3 o 4, ne fanno altri 10. No, povero nostro, ovviamente ci dissociamo ovviamente da storia. Questa mentalità. Va bene, comunque sia, questa qui è la trama del 2, il 2 è affascinante, ma a volte ne ha tante di tematiche ecologiche, mi ricordo nel 3 con l'Oasi, ne ha di tematiche ecologiche.
Assolutamente, cioè perché poi tra l'altro comunque c'è parte la critica alle armi atomiche, che è una cosa che tra l'altro avevamo già visto
avevamo già visto con la saga, per esempio, di Metal Gear. Ogni tanto mi permetterete queste divagazioni di 3-4
sì, ragazzi, solo. Sì.
Già, per esempio, sì, la saga di Metal Gear aveva fatto una fortissima, è incentrata su una fortissima critica alle armi nucleari. E la sì, stessa cosa, comunque, come sono state migliaia, centinaia di opere letterarie, cinematografiche o altri tipi. E comunque Fallout è una delle tante opere che criticano comunque gli armamenti nucleari, la corsa di armamenti nucleari, che per fortuna dopo la fine della Guerra Fredda si è fermata, ma le testate sono ancora tutte lì. Ed è comunque sì, poi anche nonostante... Mi sentite, vero? Sì? Non è saltato sì, l'audio. Nonostante poi la timeline sia deviata dal 1945 in poi, le armi nucleari hanno avuto... Cioè, il nucleare ha avuto comunque anche una parte attiva e preponderante nella timeline, nella tempolinea del mondo di Fallout. E poi chiaramente c'è questa voglia, come dici te, no? Che si vede anche soprattutto nel Fallout 2, ma anche in altri Fallout, dell'umanità comunque di cercare una nuova normalità, che non è semplice, perché chiaramente, e per esempio anche nel Fallout 3 c'è il tema della purificazione dell'acqua. Comunque il fulcro di tutto Fallout 3 è questo scienziato che comunque vuole purificare le acque del bacino di Washington, e è un po' il suo sogno, no? L'acqua pulita per tutti, e la trama gira un po' intorno a tutto al sogno di questo scienziato. Quindi ecco, sicuramente c'è comunque, in tempi già non sospetti, quando ancora non era avvenuto il movimento magari lanciato da Greta, o non si parlava di ambientalismo e problemi ecologici, già comunque i videogiochi affrontavano tematiche estremamente che ora sono estremamente attuali. Mi può venire anche un parallelismo, anche qui faccio un'altra divagazione, si parla tanto di inclusività e di parità di genere, ma nei videogiochi...
Volevo citarla questa cosa, c'erano sì, le relazioni dello stesso sesso, se uno voleva, già dal 3 mi sembra che si potesse, sono sicuro New Vegas al 100%, ma dal 3 mi sembra che si potesse già, giusto?
E riguardo a cosa, scusami? A
relazioni con personaggi dello stesso sesso, mi sembra che si potesse già...
Allora, in Fallout 3, New Vegas credo si possa,
Vegas senza sicuro, problemi. Vegas sicuro,
Fallout New Vegas, adesso non mi ricordo bene, perché diciamo che poi anche lì il Fallout 3 non è che ti dà tutti questi grandi spunti, no? Per quanto riguarda momenti di amore, cioè Fallout 3 è una disgrazia, cioè una disgrazia non come gioco, ma sì, fa, sì, è anche molto più cupo del New Vegas, attenzione, cioè è molto più horror anche, c'è un sentore di disperazione continua, mentre nel New Vegas comunque c'è la città di Las Vegas, l'ex città di Las Vegas, quindi. Però ecco, insomma, diciamo, per chiudere il discorso sui temi, sulle tematiche, e che anche altri videogiochi, per esempio, hanno affrontato l'inclusività e la parità di genere già in giochi come Fable nel 2003,
Fable,
si poteva Fable, sposare sì, con un uomo, nel senso, quindi
che
ne strillino oggi...
Nell'uno no, scusami.
Che ne strillino l'alt-right oggi, quando esce un gioco come Last of Us 2, che impazziscono perché secondo loro... Ellie non deve essere omosessuale, insomma, avete capito,
ma
no?
Quelli, secondo me, quella è la frangia di internet veramente,
no? Ma poi quello che mi fa sorridere è che queste tematiche vengano avversate così tanto, quando già 20 anni fa era possibile comunque avere relazioni omosessuali in un videogioco, e la cosa deve essere assolutamente normale. Qui lo ribadisco, perché ovviamente il mio pensiero è questo, ecco.
C'era anche su PlayStation 1 Persona 2 Innocent Sin, una sì, delle relazioni d'amore che potevi avere era appunto con il ragazzo, l'amico d'infanzia, e le altre erano tutte ragazze, ma c'era questa possibilità. So che poi su PlayStation 2 hanno avuto più problemi e non hanno potuto includerle, perché era un'epoca, insomma, un po' più conservatrice, negli anni, primi anni 2000, sai che...
Sì, vabbè,
era l'epoca
sì,
del Bush, l'epoca del ritorno a siamo tutti cattolici, queste cose qua, allora sai com'era, era un'epoca che non potevano portare in Occidente quella tematica in quel periodo lì, però finalmente poi vabbè, è stato il boom. Ecco, poi arrivano questo messaggio, vuoi leggerlo Tecla? Interessantissimo.
Ah, poi arrivano sempre quelli che puntualmente supportano i cattivi. È successo con l'Enclave, con la Boss, con la Legione, con l'Istituto, eccetera. Vabbè, vero, vero. Io parlo già che io ho giocato solo il 4 e il 76. Quindi.
Sì. Però assolutamente c'è sempre qualcuno che fa apologia, no? Voglio dire, adesso non voglio usare termini che potrebbero farci bannare la live. Esatto. Però del resto, se non ci stupiamo che
non vuole diventare una discussione politica, anzi se poi una sera vogliamo fare un podcast politico, guardate ragazzi, io ci sono sempre.
Finché non ci bannano si tiene sul
tema. Sì, se ne parlava con un altro ragazzo che è molto difficile affrontare questo tema perché poi le tifoserie partono al razzo.
Più che altro però, ecco, diciamo c'è il rischio anche di trollaggio su certi temi.
Sì, assolutamente.
Di opinioni.
Ti fanno delle shitstorm, anche se siamo canali piccolini, però vengono a rompere le scatole, lo sappiamo com'è su Twitch.
Sapete, noi ci definiamo neutrali perché ci piace parlare di tutto e non vogliamo prendere la posizione già presa di default. Poi ovvio che chiaramente ognuno di noi ha la sua posizione, classa, che a volte concordiamo io e lui, ma altre volte magari abbiamo delle posizioni leggermente diverse, giustamente. La varietà è un bene, la varietà di opinione è un bene su tante cose. Perciò è un bene, io sono molto più libertino, lui magari un pochettino più, come dire, più razionale, più terreno su tante cose, io invece sono più fantasioso e tutto, però è un bene mischiare opinioni, possono uscire delle discussioni interessanti, se prendiamo 10 persone nella stanza che dicono la stessa cosa, rimarrà sempre la stessa cosa.
Una nuova idea. Comunque è molto normale che ci siano quelli che supportano i cattivi, perché il cattivo, cioè, ci deve sempre essere i cattivi. Io penso che sia molto reale. Questi giochi. Molto reali.
Ma vogliamo parlare alla fine ci sono. No. Poi rimaniamo in focus, nel senso, ma ci sono ad esempio in Fallout 3 i bambini dell'atomo, che poi ci sono anche in Fallout 4, che è gente che adora le radiazioni. Quindi non voglio fare parallelismi, usare termini che potrebbero essere invisi a molti, ma cioè, capisci che adorare le radiazioni qua veramente siamo alla follia, ragazzi.
No, ma io credo che ci sta, però in un videogioco penso che ci sta mettere anche queste posizioni, perché è un videogioco, cioè nel senso. Io credo che sia normale. Poi se qualcuno si sciocca anche di questo, ragazzi, allora non giochiamo più.
Mi sciocco solo nella realtà di gente che
Nella realtà è diverso.
Andare a prendere una centrale non più funzionale.
Ma no, vabbè, quello è un altro discorso. Però vedi, anche l'istituto, alla fine io mi ricordo che quando ho beccato questi qua dell'istituto, eccetera, eccetera, io ho detto, boh, ma sai che questi qua hanno una loro ragione, ce l'hanno, Cioè, no, non è che alla fine sono dei... chissà, cioè, alla fine l'istituto aveva il suo perché. Poi ovviamente uno può scegliere di no,
Certo. Alla fine, sai, quello che comunque in cui sbagliava l'istituto era semplicemente che comunque voleva piegare, diciamo, l'umanità a una nuova schiavitù. E questo, secondo me, anche se poi alcune idee potevano essere anche parzialmente, in minima parte, condivisibili, l'istituto comunque non è altro che una sorta di moderno schiavismo edulcorato, ecco, come posso dire. E quindi è difficile. Poi ripeto, però posso capire anche che ci sono persone che supportano questa fazione, perché poi, voglio dire, c'è gente che supporta anche la legge.
Io l'ho fatto in tipo in una delle run, ovviamente.
Io
perché faccio run.
Poi c'è da sempre da chiedersi se poi veramente queste persone che sono da quella parte vorrebbero vivere, perché poi c'è gente che inneggia, no, alla legione. Adesso ti metto la legione come se qualsiasi regime, e poi vorrei vedere davvero se fossero davvero sotto un regime come la legione, che elimina i deboli, opprime i deboli, cioè li schiavizza le donne, ti priva di qualsiasi diritto. Quindi ecco, mi fa sorridere il fatto che da fuori sia facile dire no, ma io sto con la legione perché sono dei fighi, assomigliano ai centurioni.
Vabbè, certamente la prendi perché sei nel gioco, e soprattutto ti sei rispettato, non è che ti...
Beh, lì ritorniamo al discorso che se non gioco, diciamo, vabbè, ma lo scelgo, ma penso che sia ovvio.
Io sono contro il politicamente corretto, nel senso che è giusto che siano rappresentate anche queste cose, perché comunque il male deve essere rappresentato, non può essere tutto più
rinvigne. La legione, esatto, è incoerente, tanto quanto l'idea che supporta, per essere coerenti non dovrebbero proprio giocare. Vabbè, però io penso sempre che, cioè, alla fine è un gioco, cioè...
Comrade parla su due livelli, nel senso... Dice, se tu supporti la legione perché vuoi divertirti con quella fazione, ci sta. L'ho fatto anch'io la run con la legione. Ma nella in IRL non sarai mai dalla parte della legione. Credo nessuno di noi. Assolutamente.
No, ma c'è gente che condanna anche questo, invece. Perché io ho visto gente che quando scegli, mi sembra, ah beh, l'istituto, che c'è gente che l'ha scelto, sotto nei commenti c'è scritto, oh, ma che scritto, cioè, quindi, quando io dico un gioco è un gioco, è in questo senso qui che noi possiamo fare cose che nella vita reale, certo, non sceglieremo, certo, mai. Certo. Cioè, io penso che siete d'accordo voi, no?
Ma assolutamente, ma anche perché devi conoscere il punto, cioè, è anche importante che si conosca il punto di vista del cattivo, o comunque del presunto cattivo, che poi in realtà c'è poco di presunto, perché sulla Legione penso che siamo d'accordo tutti che sono dei gran stronzi.
Io non l'ho giocato.
Sì, sì, confermo, ma già dal primo incontro l'hai già capito. Che quelle sono,
cioè, è ovvio che se sei intelligente, se tu mi dici domani mi piace giocare con la Legione, ma è ovvio che non penso mai che tu sia comunque uno come loro, perché voglio dire, se hai un minimo di intelligenza non puoi essere come loro. Tutto qui. Poi è ovvio che se poi ci sono quelli che criticano, quelli che criticano, tanto li troverai sempre. Comunque vedo un Pip-Boy
volevo dire, visto che noi abbiamo un format, cioè noi registriamo anche in MP3, esatto. Registriamo in MP3 queste nostre interviste, le passiamo su Spotify, abbiamo su Spotify, esatto, il canale di Leisure Podcast. Visto, vorrei chiedere proprio a From di commentarmi questa immagine del Pip-Boy, spiegarmi come funziona, soprattutto cosa hai davanti ai tuoi occhi.
Te lo metto, è praticamente il Pip-Boy non è altro che lo strumento, una sorta di orologio, una sorta di smartwatch del mondo di Fallout, secondo me si potrebbe definire tale, che praticamente è quello che ti informa sulle tue condizioni vitali, dove ti trovi nella mappa del mondo, quali sono le missioni che hai, le malattie che in quel momento stai avendo, la quantità di radiazioni. Diciamo è il tuo, come ti posso dire, è il tuo centro di controllo, ecco, come ti posso dire, il tuo navigatore personale, ecco, in tutti i sensi. È come se fosse uno smartphone.
Sì, è un simbolo assolutamente della serie.
Oltre al assolutamente, poi lo ricevi in regalo, ovviamente, da tuo papà nel Vault 101, ma lo hai praticamente in tutti gli abitanti del Vault hanno un Pip-Boy. Poi chiaramente questo non lo hanno i nomadi, come ti posso dire, cioè le persone che comunque sono
esterne ai Vault,
i predoni non l'ho mai visti.
Sì, magari qualcuno ce lo può anche avere, ma devi avere comunque qualcuno che te lo configura, perché ci vuole comunque la conoscenza. Poi ne esistono svariate serie, in Fallout 3 viene detto chiaramente che ne esistono diverse serie, infatti se non sbaglio il personaggio si lamenta perché voleva una serie più nuova, invece gli danno una serie più vecchia. Ovviamente cambia aspetto il Pip-Boy anche se questo è un po' un paradosso, perché ad esempio in Fallout 76, che è un gioco che si svolge prima, molto prima, perché Fallout 76 è un gioco che è ambientato, e anche qui ci sarebbe un'altra critica alle critiche, non so se sapevate di Fallout 76 che è stato criticato, perché praticamente nonostante si svolga pochi anni dopo la caduta delle bombe, la gente si lamenta che praticamente il mondo di Fallout 76 è quasi rigoglioso rispetto ad altri luoghi. Però bisogna capire che gli Stati Uniti sono un luogo molto grande, le bombe non sono cadute in ogni punto. Quindi,
ma sta gente, guarda, si lamenta di tutto. Io quel gioco l'ho visto massacrare così a sfregio, anche con cose ridicole.
Assolutamente, Fallout 76 lo hanno massacrato. Poi adesso, siamo in epoca di review bombing, quindi... Ora siamo in epoca di review bombing, quindi praticamente se c'è qualcosa che non va, un gioco viene massacrato così, tanto perché deve
famoso,
essere fatto.
Lo so, si chiama gli alternativi, io li chiamo gli hipster, anche se non sono per forza hipster, però
non è esattamente forza.
Voglio fare
un alternativo, corretta.
Mi faccio vedere che ho la mia opinione diversa dalla vostra. Che
cavolo, come si può, assolutamente. Il gusto di andare in massa su Metacritic e mettere zero perché solo per Aloy c'ha i peli sulla faccia in Horizon.
Vabbè, dai, leggermente sovrappeso, ma chi se ne frega, avrà mangiato bene, meno male per me, cavolo, perché noi siamo tutti dei filetti, dai. Clau, hai una domanda per From?
Io avevo l'ultima domanda, in realtà, sì, che tu da fan della serie, che cosa miglioreresti nel gioco nel caso devono fare un capitolo, e che cosa ti ha lasciato, cos'è che ti ha più scocciato di questa saga? Se c'è un qualcosa che correggeresti, ecco.
Bah, sai, sicuramente i tanti bug sono una delle cose che comunque, però è anche vero che qui devo spezzare una lancia a favore di Bethesda: quando si fa un gioco così grande è difficile non incappare un bug. è un mondo che comunque include veramente migliaia, se non milioni di variabili, quindi tra dialoghi, situazioni, NPC che tra l'altro hanno una vita propria, come accade anche in Elder Scroll, per esempio, qualcosa si può inceppare per forza. E devo dire che, in effetti, bene o male, non ho mai avuto bug grossi e invalidanti, ecco. Quello che più che altro mi piacerebbe in futuro, cioè dove vorrei che andasse la serie in futuro, vorrei vedere più che altro gli effetti di quello che sono state magari le nostre gesta nei precedenti capitoli. Quindi, per esempio, mi piacerebbe vedere una come ora si è evoluta la situazione a Washington dopo che ci siamo passati noi nel 3, come è andata a finire come va la vita nel Mojave. Tra l'altro Fallout New Vegas 2 è più di un'idea, nel senso Microsoft
questo e Bethesda ci stanno pensando. Renderebbe un canonico un finale, fare un 2 nella stessa zona.
Assolutamente. È normale che poi facendo un Fallout New Vegas 2 dovrebbero dire benissimo, questo era il finale canonico di New Vegas, perché dovrebbero per forza far vedere un mondo dove qualcuno ha vinto e ha preso il comando, ecco, quindi... Però diciamo, ecco, questo, diciamo, i bug sono la cosa che vorrei, su cui Bethesda lavorasse di più, ma vorrei che, vorrei che la saga tornasse anche a un sano ruolismo, ecco, diciamo, non solo, e che non ci fosse questa deriva che c'è stata nel 4 di forte action. Tutto qui, perché faccio un esempio, quando si arriva a Boston nel 4, alle porte di Boston, nella zona urbana, si viene invasi da un numero di ghoul talmente alto che sembra di giocare. Io la prima volta ho guardato lo schermo e ho detto, cos'è diventato Left 4 Dead? Cioè, per dirti, cioè per farti capire. E questo, la deriva action vorrei che fosse abbandonata in favore di un ritorno, e anche proprio una maggiore enfasi sul ruolistico, ecco.
Ma io sostengo le stesse cose nella saga Elder Scroll, quindi hai tutto il mio sostegno su questo.
No alla semplificazione, cioè non semplifichiamo il gioco solo perché i fan poi si perdono tra mille cioè Fallout è un gioco di ruolo e devi ruolare. Cioè, anche una migliore, per esempio il 4 è andato verso anche una semplificazione dei dialoghi, cioè avevi solo sempre 4 opzioni, mentre spesso in Fallout 3 e in Fallout 4 avevi molteplici opzioni. Invece in Fallout 4 avevi sempre solo 4 risposte. Ma non è detto che devi averne per forza 4. C'erano delle situazioni anche in cui ne avevi 2 di risposte.
Ma perché no?
Quindi non è che... È andato verso una semplificazione che a me non piace. Ho paura che nel futuro potrebbe accadere di nuovo. E mi sa che sarà più così, proprio così, anche perché poi, lo sapete anche voi, un gioco produrlo costa tempo, anni, denaro, risorse. C'è il problema del crunch, vabbè, quella è un'altra storia. E chiaramente deve vendere.
Quello lì.
Del resto. Poi per carità, Microsoft magari ha una politica diversa perché c'è il Game Pass, ma insomma, ha speso 8 miliardi di dollari per comprare Bethesda. Qualche copia lo venderà, la dovrà vendere. Questo è così. Spero che in Starfield si vedrà l'anima di Bethesda, magari di. Insomma. Non dico un nuovo Fallout perché non sarà. Qualcuno dice sarà l'Elder Scroll nello spazio.
Però no, ecco. Ti prego, no, Elder Scroll nello spazio non mi sembra una bella idea.
Bethesda ha dimostrato di essere una grande software house, non credo che questo sia questo non è possibile negarlo. Bethesda ha fatto vedere cose grandiose, anche se poi in realtà Fallout New Vegas è stato fatto da Obsidian, che ha lavorato su degli asset già pronti, anche perché se no non sarebbe potuto uscire così presto, no? Fallout 3 e Fallout New Vegas praticamente sono usciti a distanza di 2 anni. Ancora una volta ragazzi, vabbè, impensabile.
Il grafico era quello, l'hanno potenziato.
Obsidian si è trovata a lavorare su degli asset con l'aiuto di Bethesda, ma degli asset già pronti. E infatti, secondo me, New Vegas, a parte i primi 2 che sono dei giochi di ruolo puri e duri, dei Fallout dell'era moderna, New Vegas è il più ruolistico di tutti.
Sì.
Dove veramente ti trovi a ruolare.
Una curiosità probabilmente non corretta, Fallout New Vegas forse mi sembra che è stato il primo gioco ad avere la day one patch, il primo gioco della storia ad avere la day one patch, ovvero la patch.
Sai che su questo
dicevano assolutamente su 360, mi raccomando, se voi installate il gioco, mi raccomando, collegatevi internet, perché dovete installare la patch, che altrimenti ci sono dei problemi clamorosi che possono bloccare la quest principale del gioco.
Sicuramente mi ricordo che al lancio il gioco aveva... Una volta mi si bloccò 7 volte in un pomeriggio.
Io
lo comprai al lancio e ho anche l'edizione limitata di Fallout New Vegas, quella con le fish e le carte di Fallout, bellissimo.
Pensa che c'era comunque una Day One Patch, e meno male che c'era quella, perché se non c'era quella, chissà, sì, che era ancora peggio.
Sai che non sapevo di questo, andrò a informarmi,
ma
perché non
sono sicuro, ma mi sembra proprio di ricordare i tempi che dissero, la prima volta che succede, però magari era già successo, però la Day One Patch, veramente, sarebbe interessante vedere la storia del Day One Patch, se si trova, sono informazioni. Va bene, Front, io e Clark ringraziamo.
No, grazie,
è stato un piacere.
Andiamo a trovare un ragazzo che conosci bene anche tu, che è Snake. Ovviamente, esatto. Invitiamo, seguiti sui social, vuoi dire tu?
Sì, 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 sì.
Allora, intanto, grazie all'ospite di stasera. Guarda, ti ringrazio. È stato.
No, grazie a voi, ragazzi. È stata una bellissima ora insieme a voi. È una cosa che, se vogliamo rifarla su altre tematiche, guarda.
Noi facciamo spesso, parliamo di gaming. Poi vediamo di trovare qualche serie.
Da quello che avete visto, da come potete aver intuito, ma questo ormai l'avete capito da tempo, chiacchierare piace molto anche a me, quindi non sono uno che le parole le lesina.
Sì, avevi paura, pensate che prima della live diceva, ma mi raccomando, non vorrei mai che ci fosse far silenzio, ma che silenzio, tranquillo, si parla.
Sa che noi tre in silenzio ci restiamo poco.
Esatto.
Siamo qua, siamo su Twitch apposta, me l'hanno sempre detto che sono un chiacchierone, allora ho detto vengo su Twitch, almeno qualcuno mi ascolterà volentieri.
Ma infatti
avevi anche tu il mio problema del parlare alla TV, o l'amico immaginario che nessuno ti ascoltava, o al gatto, il gatto si lecca, anche adesso si sta leccando.
No, diciamo che è vero, questa è una piccola divagazione, poi andiamo, perché immagino che avrete anche voi le cose vostre, ma è vero che tante volte le persone magari ti criticano perché chiacchieri, poi io ho sempre cercato di parlare con cognizione di causa, cioè non di parlare in maniera incomprensibile o in maniera sconclusionata, perché sono anche persone a cui piace chiacchierare, ma parlano e non dicono niente.
Vabbè, però, ci danno dei logoroici, ma questo non è essere logoroici, è avere tanta voglia di dire cose, di esprimere ciò che abbiamo dentro.
Se si parla per condividere cultura, sapere, certo. Cioè, conoscenze e opinioni, sempre nel rispetto degli altri, perché no? Per dire cazzate, allora no. Cioè, poi per carità, difendo anche la libertà di dire cazzate, a meno che ovviamente non siano deleteri, finché non si parla di intolleranza, discriminazione, quello.
Sì, no. ovvio, così grave. Va bene.
Allora, noi aspettiamo sui social, già che te ci vuoi invece introdurre l'argomento della settimana prossima?
Ah, lunedì, l'ultimo giorno di febbraio, faremo un'altra analisi dei testi musicali, dove portiamo testi musicali incredibili, non sappiamo ancora quali, ma ci saranno dei testi. Dico solo che porterò sicuramente la carezza in un pugno di Celentano per spiegare il significato della canzone. Oddio, lo faremmo veramente. Viva l'NLC!
La Repubblica e la Difesa. Sì, le grandi citazioni di Comrade, tra l'altro. Voglio salutare il buon Comrade, che è veramente sempre presente nelle mie live. Grazie. Quindi un abbraccio, caro. E grazie ovviamente a tutte le persone che ci hanno guardato.
Con l'avatar di Padre Maronno. Con l'avatar di Padre
Maronno. Ciao, ragazzi. È stato bello.
No, anche per me, davvero. Molto, molto bello, davvero. Speriamo di rifarlo presto, dai.
Speriamo presto. Ragazzi, vi aspettiamo la settimana prossima alle 20:30. Comunque poi ci trovate sui social. Grazie ancora. Ciao.
Ciao.
Buona serata, ciao.
Ciao.